Avevamo concluso la lezione precedente richiamando la teodicea sociale di Piovani e dicendo che il problema della politica apriva a Rosmini nuovi scenari. La questione politica di per sé, infatti, apriva al giovane roveretano un contesto di problematiche, un complesso di problematiche che avrebbe affrontato nel corso di tutta la sua speculazione. Non si poteva rispondere all'esigenza politica attraverso la pianificazione di una diversa teoria politica. Non bastava cioè opporre un progetto politico ad un altro progetto politico. Occorreva invece ripensare tutte le istanze politiche nel loro complesso, maturate all'interno della modernità, e tutto ciò implicava una comprensione delle sue esigenze più profonde. Era necessario risalire alle cause di quegli esiti a cui la modernità era giunta e ripensarla alla luce della tradizione cristiana. Rosmini aveva compreso tutto il portato della Rivoluzione francese. Egli ne aveva colto da subito il significato profondo. Per lui, quell'evento pratico-politico era la conseguenza di un ben più vasto e significativo e profondo movimento culturale e filosofico. Il problema centrale da considerare era, come abbiamo detto, quello del significato non contingente ma epocale della Rivoluzione francese. Essa aveva ormai lanciato il suo guanto di sfida a tutta la tradizione culturale nella quale Rosmini credeva e a questa sfida bisognava rispondere. Alla Rivoluzione giacobina non si poteva opporre un semplice ritorno ai regimi del passato, né ci si poteva fermare alla già allora diffusa critica dei filosofi e degli enciclopedisti, ma occorreva allargare il proprio sguardo critico al sensismo, all'empirismo, all'economicismo, all'utilitarismo, al materialismo, nelle loro varie espressioni francesi e inglesi, da lui più profondamente ritenute all'origine del male moderno, sfociato nella rivoluzione. Si trattava di elaborare un pensiero non tanto praticisticamente controrivoluzionario, quanto speculativamente post-rivoluzionario. Occorreva una filosofia che, fedele nel profondo al pensiero classico, lo rinnovasse mediante una aggiornata esplorazione completa della struttura dell'umano, unilateralmente ridotto dal pensiero moderno alle sue dimensioni sensistiche ed intellettualistiche. Ciò che era necessario elaborare era una rinnovata filosofia dell'essere, capace di tener conto delle deviazioni della filosofia moderna, ma anche dei suoi apporti costruttivi. Ma vediamo in quale contesto Rosmini sviluppa la politica prima, quella che abbiamo denominato la politica roveretana. Quindi analizzeremo adesso quelli che si possono definire i luoghi retorici della Restaurazione. Rosmini si era accorto ben presto, dunque, della necessità di un impegno più incisivo e vasto nell'elaborazione di una teoria della politica. I luoghi retorici della controrivoluzione, così come venivano diffusi dalla fortuna letteraria di scrittori che avevano raggiunto nell'opinione pubblica una vasta risonanza, come il Comte de Maistre, il Visconte de Bonald, Von Haller, La Manet, erano ben noti a Roveretano. Si trattava di autori che con le loro idee avevano permeato l'ambiente aristocratico provinciale in cui egli era vissuto. La caduta del sommo rispetto delle istituzioni del passato era considerata dal filosofo di Rovereto rovinosa, oltre che velleitaria la possibilità di un loro effettivo superamento. A suo parere, gli stessi sovvertitori dell'ordine costituito sarebbero stati condotti da un duro e ineluttabile bisogno a rifare quello che hanno distrutto, a rimettere le antiche cose, a conoscerne, anzi palparne, per così dire, l'utilità. Evidente in tale affermazione la suggestione esercitata da Bonald. Il visconte francese aveva rimproverato a Rousseau di aver rinviato l'uomo ad un preteso stato di natura, precedente la società, dimenticandosi che ovunque nasce un uomo c'è anche un padre, una madre, un bambino, un linguaggio, il cielo, la terra, Dio e la società. La ragione umana risulta in modo indissociabile legata alla tradizione e non può trarre le sue leggi se non da essa. Il giovane Rosmini non era lontano da queste posizioni. La persuasione dell'impronta incancellabile di Dio nella sostanziale continuità di valore delle pristine istituzionali, riprendendo le affermazioni dell'autore della Legislation Primitive, lo trovava consenziente. Anche le idee dello Haller si erano fatte largo nella mente del roveretano. In una pagina del discorso preliminare della sua Restaurazione della scienza politica, il pensatore di Berna aveva scritto: «Il preteso abbandono dello stato di natura, la formazione di un contratto sociale arbitrario o fittizio, sia che lo si consideri come un fatto, sia che lo si consideri come un'ipotesi o come un ideale, tutto ciò non è che una falsa chimera, impossibile e contraddittoria. La natura, con la disuguaglianza dei mezzi e dei bisogni reciproci, produce, al contrario, i diversi rapporti sociali tra gli uomini che vediamo tutti i giorni. In ciascuno di essi la natura assegna il dominio al più potente e la dipendenza o il servizio volontario al più debole, cioè a colui che ha bisogno di soccorso. Questo dominio o questa potenza ha come regola del suo esercizio una legge naturale di giustizia e di carità, la stessa che è data a tutti gli uomini senza eccezione». Sono idee diametralmente opposte a quelle che ritroviamo nelle dottrine rivoluzionarie, idee che Rosmini per il momento sembra accogliere. Intorno all'idea astratta dell'uguaglianza tra gli uomini, portata avanti dalla Rivoluzione francese, egli afferma con risolutezza che la naturale inferiorità e superiorità è base dell'ordine sociale. Queste ed altre affermazioni, che oltre a riconoscere l'intangibilità giuridica della proprietà di ciascuno, segno visibile della sua forza e della sua differenza personale, auspicavano che lo squilibrio di proprietà e di potere tra superiori ed inferiori diventasse sempre maggiore, perché il fisiologico aumento di questi come popolo o nazione non minacci l'inviolabile sovranità di quelli, erano divenute frequenti in Rosmini. In una società prepolitica, egli affermava, fondata unicamente sui rapporti naturali di superiorità e inferiorità, hanno particolare rilievo la proprietà e l'opinione del diritto di proprietà, nel senso che i non proprietari, ai fini della loro difesa, sussistenza e sopravvivenza, dipendono dai proprietari, i quali per Rosmini sono i padroni naturali. I proprietari, per far coltivare i loro terreni, per incrementare le loro ricchezze e per tutte le altre opere che alle prime sono connesse, si avvalgono dietro compenso del lavoro dei non proprietari e provvedono così alle loro necessità. L'ordinamento della società deve avere dunque come fine quello di garantire la proprietà, perché da tale fondamentale garanzia derivano tutte le altre, perfino quella così importante della sicurezza. Per questo motivo, solamente i proprietari hanno il diritto di governare o di formare un governo. Un governo è costituito allo scopo di difendere la proprietà e garantire nel contempo le relazioni ed i benefici sociali che fanno capo alla stessa proprietà. Un governo così costituito consente di difendere anche i diritti personali dei non proprietari, condizione necessaria per garantire l'ordinata e tranquilla attività lavorativa da cui dipende la ricchezza dei proprietari. Sono posizioni che Rosmini non accoglie se non con profonda perplessità, che lo condurrà più tardi, come vedremo nella Politica Seconda, ad abbandonare. Tuttavia, occorre notare per adesso che nelle sue intenzioni c'era ben altro che la semplice affermazione della condizione che rende possibile un buon governo. La richiesta presente nella cosiddetta politica prima non poteva non avere un forte sapore di reazione. Contro la falsità della pretesa che il popolo ambisse alla sovranità come ad un proprio diritto, Rosmini affermava che il popolo è nato per venire diretto e condotto dai capi. E questo per il pensatore è un fatto naturale, un sentimento infuso dalla benefica natura. Questo sentimento è comprovato, scrive ancora Rosmini, dai fatti di tutti i tempi, in cui ci sono sempre stati e si sono sempre visti sovrani dominare e nazioni ubbidire. Questo fatto smentisce tutti i diritti che i ragionatori politici dei nostri tempi danno ai popoli. Al popolo non interessa tanto la forma di governo, quanto di essere governato bene. Lo dimostra continuamente, afferma Rosmini, il suo stesso vantarsi non già di cercare i diritti dei sovrani, ma di star bene. E quando la dottrina della rappresentanza personale fu recata al suo colmo nella Rivoluzione francese, allora poche centinaia al più di prepotenti sofisti decidevano la sorte di 30 milioni e si diceva operare ogni cosa in nome della nazione. Ma questi 30 milioni, domando io, sono stati nemmeno consultati? E più avanti, la massa del popolo non cerca e non cercherà mai tanto, ma si sottometterà ben volentieri a quei padroni che comandano. E se fosse altrimenti sarebbe ben presto distrutto il mondo. Questa opinione di potere radicata nella massa del popolo dimostra chiaramente il popolo essere nato per venire diretto e condotto dai capi. Essere questo un sentimento che ha in se stesso infuso dalla benefica natura. Questo sentimento comprovato dai fatti di tutti i tempi in cui si sono sempre visti sovrani dominare e nazioni ubbidire, smentisce tutti i diritti che i reggitori politici dei nostri tempi, coloro che hanno dato vita alla Rivoluzione francese, danno ai popoli. Per questo motivo solamente i proprietari hanno il diritto di formare il governo. E il governo, come abbiamo detto, è costituito allo scopo di difendere la proprietà e garantire nel contempo le relazioni e quindi anche i benefici a coloro che sono sottomessi. Al popolo non interessa e non deve interessare dunque tanto la forma di governo, ma deve interessare di essere governato bene. Per chi è soggetto e deve ubbidire, non conta tanto il modo con cui viene costituito il governo, scrive, che comunque deve sempre esserci, quanto il bene che gli deriva dall'azione governativa. Il popolo giudica i governi dai risultati positivi o negativi che derivano dal loro operare. La naturale superiorità o inferiorità fra gli uomini non deve essere messa in discussione. Semmai si tratta di vedere in che modo questa naturale superiorità ed inferiorità deve essere organizzata in vista della maggiore possibile felicità pubblica, affinché ci sia il maggior numero di sudditi appagati. In questo senso, la proprietà diviene la condizione necessaria perché sia possibile un ordine sociale. Esso è garantito dalla stabile conservazione dei rapporti di superiorità e di inferiorità. Due sono i principi che rendono possibile l'ordine sociale. La proprietà di ciascuno, innanzitutto, deve essere considerata come qualcosa di sacro e inoltre che a nessun titolo essa possa essere violata. L'altro fondamentale principio è questo, che quando le cose ancora non erano proprietà di nessuno, quando non c'era la proprietà privata, l'occupazione sia stata un giusto titolo dei possessi. Sulla base di questi due principi, occorre studiare in quale modo possa essere conservata la legittima superiorità e inferiorità, base dell'ordine civile, dal momento che le forze fisiche degli inferiori, che ovviamente sono la maggioranza, superano quelle dei superiori, che sono una minoranza. Per risolvere questo problema, Rosmini si richiama alla concezione umniana dell'ordine politico e del fondamento del potere dei saggi morali e politici. Le società e le sue istituzioni fondamentali, aveva notato Hume, si basano su opinioni consolidate, frutto delle esperienze collettive delle precedenti generazioni e trasmesse alle successive sulla base di una costante tradizione. Di queste opinioni, le più importanti rispetto all'ordine pubblico sono quelle di interesse, di potere e di proprietà. Anche secondo Rosmini, queste tre opinioni consentono ai pochi di conservare la loro superiorità e quindi il potere mediante cui dominano i molti. Per quanto riguarda l'opinione di interesse, il principe deve avere cura di rafforzare la convinzione che l'interesse dei sudditi si identifichi con il suo. A tale scopo deve fare in modo che i sudditi si dividano in tanti corpi, sicché non vi sia niente in comune tra di loro e tutti dipendono da lui. Tutto ciò, favorito dalla distinzione in gerarchie, impedisce che i diversi corpi sociali si concentrino contro di lui. L'opinione della proprietà suscita nei meno ricchi e nei non proprietari un sentimento di rispetto e di sudditanza nei confronti del proprietario, un sentimento che va salvaguardato. Essa è la ragione per cui uomini si assoggettano ad altri uomini, rendendo più solido quel vincolo di dipendenza dell'inferiore dal superiore. La terza fonte di soggezione, la più importante, risiede nell'opinione del diritto di potere, cioè nella persuasione che il superiore abbia l'autorità per comandare. A ben vedere, sia se si tiene presente l'influenza di von Haller che quella di Hume, il principale referente polemico del Rosmini resta il principio introdotto dalla Rivoluzione francese e ripreso dalla Costituzione spagnola della rappresentanza politica personale. A tale principio si contrappone quello della rappresentanza istituzionale basato sulla proprietà, un principio sancito dalle costituzioni antiche, da Sparta, da Roma, teorizzato dai politici inglesi come Harrington ed accolto dalla stessa Costituzione inglese. La proprietà è la condizione necessaria per godere dei diritti politici. Il potere quindi deve essere equilibrato dalla proprietà. Nessuna persona o ceto sociale deve avere più potere che proprietà. Dall'esperienza inglese Rosmini deduce che la proprietà è il cardine della costituzione della società civile. L'equilibrio della proprietà è la base dell'equilibrio di ogni società civile. Analoghe a queste riflessioni erano quelle che il conte de Maistre aveva espresso con maggiore forza di altri. Questa figura di aristocratico reazionario occupa nel gruppo degli amici cattolici un posto a sé. Tutti li sovrasta per altezza di ingegno o per robustezza di pensiero. Ultramondano come Bonald e Lamennais, Maître à Grèbe, che condivide con loro l'odio per l'astrattezza dei filosofi parigini e che però presentì l'irresistibilità del movimento della nazionalità, da diversi anni andava diffondendo nelle opere dalla cui lettura i Rosmini d'allora non si poteva staccare se non con grandissima fatica, proprio perché ne ammirava, come scrive, la aggiustatezza e profondità delle idee, egli esprime tutti i topoi controrivoluzionari. La rivoluzione era stata un travisamento della storia, frutto remoto della dottrina protestante del libero esame e del nuovo corso che aveva impresso alla scienza moderna l'empirismo di Bacone. E come commentava Rosmini, quel vezzo di seguire quel miserevole Locke che ha reso ad una scorza la filosofia e ha insegnato a perdere infinite ricchezze dagli antichi. Il roveretano non rimase insensibile dunque al fascino delle dottrine metriane, soprattutto quando il brillante polemista prende di mira l'idea di sovranità popolare e le dottrine contrattualistiche cui essa risulta collegata. rivelandone ambiguità e constatando come, pur essendo stata inizialmente utilizzata per colpire l'autorità dei monarchi assoluti, essa abbia finito per dirigersi contro il reggere stesso, contro l'idea stessa di governo, contro il principio di autorità in quanto tale. Per De Maistre una Costituzione è un'opera divina. In questo senso, ciò che c'è di più fondamentale e di essenzialmente costituzionale nelle leggi di una nazione non potrebbe essere scritto. Non si tratta soltanto dell'affermazione che il segno distintivo di ogni istituzione nuova e della sua vera costituzionalità consiste nel fatto che essa non stabilisca niente di nuovo. Per il pensatore le leggi sono sacre, inviolabili, tanto più veramente costituzionali se iscritte nei cuori. A suo parere, uno dei grandi errori di un secolo che li professò tutti, scrive De Maistre, fu quello di credere che una costituzione politica potesse essere scritta e creata a priori, mentre la ragione e l'esperienza insegnano che essa è il frutto dell'operante presenza divina nella storia. Queste affermazioni di De Maistre, come vediamo e come vedremo più avanti, saranno poi messe in discussione da Rosmini. Soprattutto per il paradosso a cui un pensiero del genere poteva portare. Le sue idee, infatti, portavano a un paradosso che consisteva nel sostenere che l'operante presenza divina nel corso della storia non era soltanto la norma di un ordine eterno in cui si legittimava l'autorità dei sovrani, ma anche come l'ineluttabile condanna alla rovina dei suoi sovvertitori. Si trattava di una sorta di vendetta della provvidenza. In un tale contesto, Robespierre e il terrore rappresentavano la punizione divina inflitta ai giacobini da Dio vendicatore. Si tratta di un concetto che sicuramente Rosmini non può accettare senza delle titubanze. E vedremo come nella politica seconda, infatti, il Roveretano sarà portato a superare queste posizioni. L'impossibilità di una riforma delle istituzioni politiche e sociali, congiunta alla sacralizzazione del potere sovrano, aprivano la strada all'avvento dell'idea teocratica, intesa non solo nell'ambito del pensiero, ma anche sul piano politico-sociale, come il primato esclusivo della Chiesa cattolica, depositaria della verità rivelata nei riguardi dello Stato. Di tale idea teocratica si faceva alfiere Lamennais. Il suo saggio sull'indifferenza in materia di religione, pubblicato in 5 volumi tra il 1817 e il 1823, proponeva l'idea della supremazia indiscutibile e onnistensibile di un papa obbedito dai re, inaugurando un nuovo modo di intervento massimalistico che doveva provocare alla fine una vasta risonanza di inquiete contraddizioni nel cattolicesimo europeo. Quell'opera esprimeva un concetto, per così dire, sociale della ragione. Si trattava di una ragione intesa come senso comune o consenso universale. Per il filosofo Bretone, ad esempio, l'affermazione dell'esistenza di Dio era resa inconfutabile dal fatto che tale affermazione riscontrasse un consenso universale. La rivelazione divina, in quanto ragion d'essere della ragione, ne costituiva la verità. Ciò spiega perché Rosmini fu da principio ben disposto ad accogliere anche, in generale, l'accettuazione teocratica della concezione politico-religiosa della Manet. Tuttavia, il Roveretano non tardò a percepirne l'insostenibilità, anche e specialmente sul piano epistemologico e metafisico. Fin qui abbiamo visto come Rosmini, grazie appunto alla sua, per la sua formazione culturale, per l'ambiente aristocratico e provinciale in cui è cresciuto, accetta tutti i topoi controrivoluzionari. Le letture di questi autori, di questi polemisti brillanti, che si erano affermati nel panorama culturale dopo il periodo del terrore e dopo il periodo napoleonico, sono degli autori che lui studia profondamente, con i quali si confronta. Ma di questi autori, come vedremo nella prossima lezione, Rosmini comincia a percepirne i limiti.